Benvenuti ai Fatti Misfatti dagli archivi di Flavio Solazzi, o meglio dagli archivi consultati da Flavio Solazzi. E qui con me, per i soliti dialoghi e le quattro chiacchiere, Antonio Maddama. Oggi parleremo di un aspetto molto noto nelle storie senigallesi, quello dei pirati. I pirati evocano delle storie favolose, Sandokan piuttosto che i pirati della Malesia o i bucanieri, ma l'Adriatico è un mare un po' piccolo, poco più di un lago, ed è facilmente percorribile da tutti in un senso e nell'altro. Siamo nel 1600 e Venezia con le sue galere spadroneggia lungo l'Adriatico, ma non riesce a contenere totalmente né a debellare un pericolo che ci viene dall'altra parte dell'Adriatico stesso e che capita a noi senigallesi come ad altri abitanti della costa situati un po' più in giù, un po' più a nord rispetto a noi. Sono i turchi, e l'espressione mammali turchi ha da noi una radice ben giusta, perché dalla opposta sponda dell'Adriatico spesso navi corsare si precipitavano verso la costa adriatica impadronendosi di barche e impadronendosi soprattutto delle persone che trovavano sulle barche, i padroni delle barche e i relativi pescatori. La cosa non era sporadica, era molto frequente e molte volte metteva in crisi le città, in particolare la nostra, perché per restituire le persone rapite i turchi, i dulcignotti in particolare, esigevano dei riscatti molto salati, talmente salati che delle volte non solo dovevano intervenire le famiglie a pagare i riscatti, famiglie peraltro di modeste condizioni, ma doveva intervenire con larghi contributi sia il comune sia il vescovo, e delle volte si dovevano anche chiedere dei soldi, il comune doveva chiedere dei soldi a prestito per poter pagare i riscatti di questi pescatori. Nel giugno del 1664 fu fatta una retata particolarmente consistente, e abbiamo anche un elenco di tutte le persone senigallesi che sono state catturate e per le quali sono stati chiesti dei riscatti. Riscatti consistenti ma differenziati. Per esempio, il paron Giacomo, cioè il padrone di una barca, Castellini, tagliato per zecchini 220, un piccolo patrimonio. Peraltro ci sono altre persone che per le quali non figura, perlomeno in questo documento, il riscatto. Ad esempio Agostino di Bronzo, invece riscatti dovettero pagare due fratelli o padre e figlio straccetti, uno 200 zecchini, uno 180. Un altro senigallese, un cognome che ancora abbiamo in città, Domenico d'Alessandro Fattorini, 60 zecchini. Si vede che era proprio uno che valeva poco, che era molto giovane. Il pericolo delle invasioni e dei rapimenti dei turchi è stato veramente notevole. Ci sono anche dei precedenti. Ci aveva già detto Antonio Maddama, quando parlavamo di Francesco Arcilli, grande poeta senigallese, che il suo amico pittore e ritrattista Sebastiano del Piombo gli scriveva: ma che stai a fare a Senigallia con il pericolo incombente dei turchi che vengano e ti rapiscano? A parte questi aspetti chiaramente tragici e che hanno inciso ripetutamente sulla vita sociale, oggi vogliamo, anche per coincidenza quasi di date, parlare invece di un altro episodio, capitato in maggio. Lo troviamo trascritto nelle cronache del Pesaresi, e il giorno era il giorno 15 e in quell'anno del 1664, cioè esattamente un mese prima che poi venissero rapite tutte le persone che abbiamo detto prima, ed era una domenica, e il pesarese lo annota sotto la dizione rumore dei torchi. Vi leggo addirittura parte del testo. Verso un'ora e mezza si sollevò un rumore di torchi. Il fatto fu così. Cinque persone pescavano nella spiaggia della Marina La Baldigara con la tratta ed erano all'addirittura del guazzo di San Sebastiano. Vedendo questi uomini venire alla volta loro un legno lungo con molti remi per parte, li fecero il chi va là, e questi non risposero, e subito li detti trattaroli cominciarono a gridare turchi, turchi, e vennero sotto la fortezza ad avvisare la sentinella, che subito avvisò il fortino.
Né il castellano né il tenente erano a quell'ora in fortezza, ma furono subito mandati a ritrovare. Il tamburo di fortezza fu mandato per la città a suonare. Ma giacché era briaco, così troviamo nel testo, diceva a chi gli domandava che vi era di nuovo, ove una cosa ove un'altra, chi diceva il detto Zanchettino, li turchi sono a San Sebastiano, a chi sono al porto. Da qui cominciarono a salire il rumore tra le muraglie della città.
Il vescovo, sentendo un gran stridere delle genti al porto, gridando li turchi, s'affacciò da su la finestra dell'anticamera che riesce sopra il broglio e gridò aiuto, aiuto, li turchi sono al porto, e dopo di lui gridò lo stesso un suo cameriere, e poi il vescovo fece suonare allarmi la campana grossa del Duomo. La fortezza cominciò dopo le due ore a fare fuoco, a sparare delle cannonate che furono 10 in tutto. La città era sotto sopra, Porta Nuova era aperta, cioè solo il sportellino. Verso 4 ore il tenente Cassi, Buttarelli e Tesi, giunti tutti e tre alla testa di 40 uomini in circa, andiedero fino vicino al Morignano a fare scoperta se erano i turchi.
E giù alla Marina. Giù la Marina si videro altri che contadini imboscati nei fossi, e ritornò la detta gente in città a dire che erano altrimenti che i turchi, e verso le 6 ore cessò il rumore. Quell'ora fu fatta l'origine di tutto questo grosso fatto, e fu fatto chiamare il castellano fuori della prigione.
Il castellano, come non pratico, non sapeva cosa fare, solo girava dalla fortezza al fortino e di lì a Porta Nuova. Il miglior bombardiere sparava cannoni. Taparon Brusa, chiedo scusa per la lettura un po' frammentaria, ma stiamo leggendo la fotocopia del documento originale con grafia naturalmente del 1600. Taparon Brusa, che fu dal porto fatto chiamare apposta il colonnello Antonelli, il castellano, aveva appoggiato tutto il comando, a questo fine lo mandò a chiamare a casa. Con tutto il gran fuoco e le gran cannonate che sparò la fortezza delle barche pescherecce, che tutte erano in nave, non ne ternò se non una, e una gavettola ad un'altra, e gli uomini delle altre barche si scusarono col castellano, che voleva farli mettere in prigione con dire che tanto loro non ritornavano e che si credevano rumore di turchi non solo perché era di prima sera, ma perché con tanti spari credevano che si facesse qualche allegrezza. l'allegrezza erano le manifestazioni di contentezza che erano sempre accompagnate da salve di cannonate, come quando passa la regina d'Inghilterra in rassegna le sue truppe, o che si facevano anche ai tempi. Ancora parimenti non rispose né col fuoco né al cannone, a che dicesi che anche là si diceva che Sinigaglia si facessero delle allegrezze.
E possiamo andare avanti anche a raccontare tutto il resto della storia. Per i senegalesi vogliamo, e anche per coloro che conoscono un po' la città, descrivere i luoghi. Abbiamo parlato prima del guazzo di San Sebastiano. Ora, il toponimo, se non sbaglio, Flavio, è rimasto ad una chiesa che si trova nella zona. E se ce la puoi descrivere?
È la piccola chiesetta che si trova lungo la statale adriatica, la chiesetta di San Sebastiano, così chiamata perché a lui dedicata. All'interno della chiesetta, che tra l'altro in maggio è aperta tutte le sere perché per il mese di maggio si recita la messa, contiene un'immagine di San Sebastiano e da una parte ci sono i due committenti della tela, ma la cosa interessante oltre a San Sebastiano è il panorama della Senigallia dei tempi con la sua fortezza e la sua rocca. Il tutto, questo bailamme di presunti turchi, di cannonate, di barche che restano al largo non sapendo cosa fare, pensando alle allegrezze, che si svolge grosso modo tra quella che è l'attuale Penna e grosso modo la rocca, il porto e il porto canale.
Sì, un'indicazione di luogo rimasta come toponimo nel nome della chiesa, tant'è che quando si parla dei contadini che si erano buttati nei fossi nella zona del Marignano, dobbiamo pensare che la milizia o coloro che erano andati a vedere cosa avveniva da quella parte della città si erano spinti grosso modo per la zona che oggi si chiama ancora Morignano, ma conosciuta dai più come prossima al Cernin, cioè verso Ancona, dalla parte della città di Senigallia che guardava verso Ancona.
L'immagine è abbastanza ironica, dire quasi divertente, del vescovo che si mette a gridare, seguito poi dal suo aiutante di camera, i turchi, contrasta un pochino con un'altra situazione. Dovete pensare che al tempi il Duomo e il Vescovado erano situati lì dove c'è adesso, vicino alla fine del corso, la piazzetta Doria. Sotto il palazzo o nelle prossimità del palazzo c'era il cosiddetto broglio, che era un locale o uno slargo, diciamo così, brolo, broletto, hanno la stessa radice di questo termine, comunque era l'equivalente di un caffè attuale al quale accedeva tutta la nobiltà locale. In particolare poi quella sera c'era anche il marchese Baviera. Ovviamente sentendo i turchi tutti fuggono animatamente dal broglio per poter mettersi a riparo nei loro palazzi. Il marchese Baviera nel correre cozza contro un altro gentiluomo che era il conte Tommaso Tesini e cadde per terra, ma cadendo per terra spiaccicò la faccia su qualche selciato più o meno morbido come quelli attuali, si ruppe il naso e finì in un lago di sangue.
Vi potete immaginare la situazione, la grossa calca, si sentono or qui or là suonare dal tamburino per il rumore che era avvenuto in città, la notizia dei turchi, ma poi la storia è diversa.
Si sa, questi turchi non arrivano, non sbarcano, non fanno prigionieri e si arriva il giorno dopo. Il giorno dopo è il 16 maggio. Dice il testo: questa mattina sono arrivate in porto due tartanelle genovesi, due piccole imbarcazioni genovesi, una carica di poca pozzolana bianca e l'altra scarica affatto. Venute a caricar grani e da una di queste si seppe come fu il caso del rumore dei turchi. I paroni di queste dissero che domenica, venendo di sotto alle 22 ore, si ritrovarono sotto il monte d'Ancona. Lì si levò lo scirocco che verso un'ora di notte li condusse con la tartanella Sinigaglia. Quindi le due barche erano due barche da trasporto che erano finite per le correnti e i venti vicino Ancona e poi si sono riportate verso Sinigaglia.
In questo periodo appunto ci si era avvalso dell'opera dei genovesi per la risistemazione, le opere di risistemazione del porto della città proprio dopo la devoluzione dello Stato d'Urbino, e questi poveri operai genovesi erano stati scambiati per turchi, tant'è che i barcaioli più vicini riconobbero quello che erano in realtà queste tartanelle e non vollero ritornare in porto sotto pena di multa data dal castellano e attraverso il castellano dalle autorità.
Nel tornare indietro da Ancona, i genovesi arrivarono grosso modo lì al guazzo della Penna. Non orientandosi bene, avevano cercato di scandagliare la profondità delle acque per vedere se potevano procedere con la loro imbarcazione, che comunque si erano nelle prossimità del porto. I pescatori delle tratte, quando videro vicini, e fecero questi due i genovesi, dissero chi va là. Essi risposero: amici buoni, ma erano pochi e i barcaroli pensarono che fossero i turchi e si misero a gridare turchi, turchi, correndo ad avvisare la fortezza. E
così fra il rumore che troviamo di quelli che dicevano amici buoni, di quelli che dicevano turchi, non si capì qual era la situazione. Ed è bello il particolare che questi operai genovesi poi dichiaratisi scampati dalle cannonate che si sparavano dalla fortezza, e non sparavano mica salve, andarono poi a Loreto per far voto di essersi salvati loro stessi dai senigallesi piuttosto dai turchi, che questa volta non erano arrivati.
Infatti, spaventati i presunti turchi genovesi, in realtà, quando sentirono tutti questi botti, s'allargarono e andarono in Ancona. D'indi poi, questa mattina, sono ritrovati alle 15 ore in città, nel suddetto porto. Il capitano e il suo scrivano, subito scesi in terra, hanno pigliato un calesse e sono andati alla Santa Casa a render grazie alla Madonna Santissima di averli liberati dagli sinigagliesi. I turchi sinigagliesi e sinigagliesi turchi, una vicenda che sicuramente è comica, soprattutto nella descrizione del tafferuglio della città, ma che assume le sue connotazioni ben tragiche e per i precedenti, e soprattutto perché a distanza di un mese esatto, il 16 giugno, la città si trovò a dover pagare un pesantissimo riscatto per il grande numero di ostaggi che erano stati prelevati.
Buonasera a tutti.
Buonasera.